E vogliamo aprire la parola del Signore ancora una volta nella seconda lettera di Paolo a Timoteo al capitolo 3. Leggeremo i versetti che vanno dal 10 al 13. Seconda Timoteo capitolo 3, versetti dal 10 al 13. Vi ricordo che stiamo considerando il contenuto del terzo capitolo della seconda Timoteo e che fino a questo momento le due predicazioni che ho pronunciato sulla prima parte di questo capitolo 3 sono state estremamente deprimenti e negative. Ho parlato del carattere degli uomini degli ultimi giorni, ho parlato della religiosità che avrebbe caratterizzato il tempo fino al ritorno del Signore, dalla venuta del Signore fino al suo ritorno, e ho spiegato come queste caratteristiche, man mano che il ritorno del Signore si avvicina, non potranno che aumentare ed essere sempre più chiaramente presenti, anche tra quelli che purtroppo professano e confessano il nome del Signore. Lo professano perlomeno, confessare è un'altra cosa, ma di questo ne parleremo un'altra volta. E questa mattina noi andiamo avanti e vediamo invece che Paolo passa all'insegnamento positivo. Dopo aver detto allontanati da queste cose, allontanati da queste persone, non vivere questo tipo di religiosità, adesso comincia a dare dei precetti positivi su quello che Timoteo, uomo e ministro del Signore, che vive negli ultimi giorni, avrebbe dovuto comportarsi. Leggiamolo insieme. Tu invece, versetto 10, hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, ad Iconio, a Listra. E sai quali persecuzioni ho sopportato, e il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Allora, Timoteo riceve da Paolo, anziano, uomo di Dio, padre nella fede, suo mentore, un ricco testamento, un deposito che avrebbe dovuto custodire, avrebbe dovuto poi passarlo anche ad altri. Ma in che cosa consiste questo deposito? In che cosa consiste questo testamento? Beh, non certamente denari e ricchezze di questo mondo. Paolo chiaramente non era una persona che aveva dei mezzi così in abbondanza da poter assicurare la vita futura dei suoi amici. Paolo in certe circostanze si trovava veramente a mancare dell'indispensabile, del necessario. No, non lascia denaro a Timoteo, ma non lascia nemmeno soltanto un insegnamento teorico. Cioè, certamente parte di questo deposito è l'insegnamento, che è il Vangelo, che Paolo aveva predicato e che passava al suo figlio diletto, figlio spirituale diletto Timoteo. Ma questo deposito è qualcosa che va al di là, che è qualcosa di più, non solo un insegnamento teorico, non una bella filosofia di vita, ma qualcosa di molto più importante. perché Paolo, il pastore, il predicatore, aveva dato a Timoteo un esempio di vita. Paolo poteva dire: fai quello che ho fatto io, segui il mio esempio. Timoteo, se vuoi essere un cristiano, tu non hai alcuna confusione riguardo a cosa significa essere cristiani, a come si vive da cristiani, a come si serve il Signore, perché tu hai visto in me quello che significa tutto ciò. L'Apostolo Paolo dice a Timoteo: tu hai seguito da vicino il mio insegnamento. Tu hai seguito, questa parola si può anche tradurre, tu hai osservato con attenzione, tu hai considerato con attenzione il modo in cui io mi sono comportato, il mio insegnamento, ma anche il mio comportamento nelle varie vicissitudini nelle quali ci siamo venuti a trovare insieme. Tu hai camminato con me, sei stato insieme a me, hai vissuto con me. E questo presuppone che Timoteo avesse una conoscenza personale, intima, dell'Apostolo Paolo, e che aveva imparato non solo da quello che Paolo insegnava, gli diceva. In altri termini, Timoteo non era stato uno studente al seminario di Paolo, ma era stato una persona che aveva avuto Paolo come maestro, cioè aveva imparato dalle sue parole, ma aveva osservato e aveva vissuto insieme a Paolo, aveva osservato Paolo. Questo è il modo in cui anticamente i maestri insegnavano ai loro discepoli. Aveva visto i principi che Paolo predicava rappresentati, illustrati nella vita e nelle quotidiana e nelle vicissitudini quotidiane. E vedete, la fede cristiana non può prescindere dalla cosiddetta didascalia, cioè dall'insegnamento. L'insegnamento è necessario, è importante. Ai nostri figli dobbiamo insegnare la scrittura, il catechismo, la dottrina cristiana, la parola, gli standard dottrinali devono essere esplicitati e insegnati nelle chiese. Perché certamente la dottrina cristiana è un insegnamento e non se ne può fare a meno. Però se questo insegnamento non passa, non si replica, non si espande, non va oltre la semplice istruzione teorica, serve a pochissimo. Ascoltate le parole di uno dei miei eroi, che è Jonathan Edwards. Dice così Jonathan Edwards: il buon esempio è il metodo più efficace per promuovere il bene spirituale del prossimo. L'esempio, infatti, dà forza all'istruzione, al consiglio, agli avvertimenti, ai rimproveri, rendendoli efficaci. In altri termini sta dicendo Edwards: se voi potete insegnare, spolmonarvi, esortare, rimproverare, ma se non c'è un esempio di vita, tutte queste parole non avranno forza, non avranno efficacia, non avranno potenza. Per questo è più affidabile di qualsiasi altro metodo. Ogni esortazione o istruzione che non scaturisca da un esempio serio e responsabile molto probabilmente non avrà effetto. Le persone possono così contribuire al bene degli altri in tre modi. Primo, donando ciò che si possiede e di cui loro necessitano o che può contribuire al loro beneficio. Secondo, agendo in loro favore, preoccupandosi di loro, aiutandoli, promuovendo il loro benessere. Infine, in terzo luogo, soffrendo per loro, sopportando i loro fardelli e sostenendoli in parte per poterli rendere più saggi. Ecco che cos'è l'esempio. E noi certamente comprendiamo quanto siano vuote le parole di chi non vive ciò che insegna e non pratica ciò che predica. Chi vorrebbe avere un tale insegnante? Chi vorrebbe avere un insegnante di matematica che dal punto di vista teorico sa perfettamente fare le addizioni, ma poi quando va, esce fuori dalla cattedra e va nella sua bottega, le addizioni li fa tutte a modo suo, imbrogliando sui conti e sul resto? Chi è che vorrebbe avere un predicatore che parla delle cose sublimi, della grazia di Dio, dell'amore di Dio, della fedeltà di Dio, della santità di Dio, e poi nel privato, quando nessuno lo vede, o in casa propria, è un diavolo scatenato, o è un adultero, o è un bugiardo, o è un ladro? Chi potrebbe sopportare ulteriormente una cosa del genere? Qui non si parla di impeccabilità, ma di prove sperimentali che la religione va al di là delle belle parole, che coinvolge le scelte di vita e soprattutto si rivela capace di sopportare le prove della vita. Riguardo a quello che ha detto Edwards, era proprio esattamente quello che Gesù rimproverò ai farisei. In una delle sue invettive nei confronti dei farisei, quella famosa che trovate al capitolo 23 del Vangelo di Matteo, Gesù dice: guai a voi scribi e farisei, perché voi mettete sulle persone dei fardelli che sono pesantissimi da portare. Il vostro insegnante: dovete fare questo, dovete fare questo, dovete fare questo, dovete fare questo. E poi vi ricordate come continua? E voi non li toccate neanche con un dito, non date loro il minimo aiuto affinché possano portare questo peso. Guai a voi, scribi e farisei. E se ricordate bene, Gesù aveva iniziato questo discorso dicendo: guardate, gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, cioè parlano da parte della legge, fate e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere. Cioè, in altri termini, Gesù non sta invalidando l'insegnamento dei farisei, però sta dicendo che erano delle persone che, seppure insegnavano delle cose giuste, però non avevano alcuna conseguenzialità quelle cose con la loro vita. Ora, noi abbiamo nella scrittura quindi l'insegnamento che l'esempio ha una grande potenza. Infatti Gesù, gran parte della sua opera consiste proprio nell'esempio. Gesù è l'esempio perfetto. Una gran parte del ministero di Gesù consiste nel proprio esempio, e lo troviamo in vari punti della scrittura. Potremmo leggere per esempio tutto quanto il capitolo 2 di Filippesi: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò cosa da ritenere strettamente l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, svuotò se stesso. E abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù significa proprio: seguite l'esempio di Cristo, il suo esempio di umiltà, il suo esempio di servizio. Oppure all'Epistola agli Ebrei: riguardando a Gesù, nostro perfetto esempio di fede. Ebrei capitolo 12 al versetto 2. Ma vi ricordate come inizia la predicazione? Che cosa diceva Gesù alle persone quando le vedeva? Gesù, quando incontrava una persona, non gli diceva: se devi fare questo, 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 questo e quest'altro, e così sarai un vero cristiano, così sarai salvato. La sua prima parola era: seguimi, vieni dietro a me, vieni dietro a me. Non sai che cosa significa essere un cristiano? Vieni, seguimi. Se leggete il Vangelo di Matteo, troverete varie volte questo invito a seguirlo. Per esempio, potete trovarlo in Matteo al capitolo 8, al versetto 22, dove Gesù invita qualcuno a seguirlo e purtroppo questa persona non lo segue. Quante volte Gesù ha detto seguimi e la gente ha cominciato a trovare molte scuse. Lo disse a Matteo il pubblicano, fu questa la chiamata a Matteo, gli disse: lascia tutto, lascia la tua gabella, lascia il tuo lavoro, lascia la tua professione, lascia i tuoi soldi, lascia il tuo onore, lascia la tua posizione e seguimi. E Matteo si alzò e lo seguì. Ma se continuate a leggere troverete altri passi in cui Gesù chiama le persone a seguirlo e le persone non lo seguono. Ma comunque la sua chiamata, il suo Vangelo inizia con questo invito: vieni dietro di me, seguimi, io ti mostrerò che cosa significa seguire me. Vi ricordate la confessione di Pietro, da che cosa fu seguita? Quando Gesù disse: chi dice la gente che io sia? Chi dite voi che io sia? E Pietro rispose a nome di tutti: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Sapete come andò dopo, no? Ma cosa segue quella confessione? Gesù, dopo che ascolta Pietro dire queste cose, allora, che le trovate al capitolo 16 di Matteo, dal versetto 13 in poi potete leggere, e poi subito dopo che rimprovera Pietro e gli dice: tu non hai il senso delle cose di Dio ma hai il senso delle cose degli uomini, Matteo 16:23, Gesù continua il discorso, completa il suo insegnamento. La confessione che io sono il Cristo, il figlio del Dio vivente, è importante, fondamentale, ma poi cosa c'è? Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questo è il discepolato, questo è essere cristiani, non semplicemente una giusta professione di fede. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, sei il Messia che noi aspettavamo, sei colui che doveva venire, benissimo. E allora se fai questa confessione, adesso perché continui a vivere desiderando di e mantenendo questa mentalità edonistica di cui vi ho parlato la volta scorsa, del rifiuto della sofferenza, del rifiuto del camminare dietro a Cristo? Chiunque vuole venire dietro a me, se uno vuole essere un mio discepolo, rinunzi a se stesso, prenda la croce e mi segua. Quando Gesù doveva dire cosa significa essere cristiani, come lo spiega? Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, e imparate da me, che sono un grande predicatore. Ha detto così? Imparate da me, che sono un grande operatore di miracoli. Ha detto così? Non vi vedo molto convinti. Imparate da me, che sono un efficace comunicatore, una personalità carismatica. Gesù non ha detto nulla di tutto ciò. Gesù ha detto: imparate da me, che sono mansueto, che sono umile di cuore, indicando qui le sue qualità morali, il suo carattere. E il cristianesimo di Cristo fu quello che Gesù prese a fare e ad insegnare. Questo è quello che Luca scrive negli Atti degli Apostoli. che Gesù prese a fare e ad insegnare. E che cos'è, in cosa consiste quindi il cristianesimo di Cristo? Prima di tutto, egli ha fatto quello che nessuno di noi potrebbe fare. Egli ha adempiuto la legge di Dio perfettamente. Egli è stato il vero servo di Dio ed il vero servo anche degli uomini. Vi ricordate uno dei versetti più importanti della nostra, nella Bibbia? Credo che sia Matteo 20:28, e lo troviamo così tale e quale anche in Marco 10:45. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è il servizio di Cristo e questo è quello che Lui ha fatto che noi non potremmo mai fare. Lui ha vissuto servendo ed è stato il nostro Redentore. Ma proprio come nostro Redentore ci ha non soltanto serviti donando la propria vita, ma ci ha lasciato anche un esempio. Infatti in Giovanni 13, vi ricordate, fu l'ultima sera che trascorse con i suoi discepoli. E dopo aver cenato, che cosa fece il Signore? Si cinse di un asciugatoio, prese una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli, li lavò anche a Giuda, al traditore. Li lavò a Tommaso, l'incredulo. Li lavò a Pietro, l'orgoglioso, che disse: no, tu lavare i piedi a me. Lascia fare, Pietro, lascia fare. E alla fine, quando tutto passò, Gesù disse: avete capito quello che io ho fatto? Io vi ho lasciato un esempio, affinché anche voi facciate come ho fatto io. Io sono il Redentore, io sto per dare la mia vita come prezzo di riscatto, sto per versare il mio sangue, sto per pagare per il prezzo per i vostri peccati, cosa che non potreste fare voi, ma una volta redenti, lavati dalla mia parola e dal mio sangue, voi avete da seguire il mio esempio di umiltà, di mansuetudine, di servizio. Bene, ma questo lo dicono tutti. Gesù è l'esempio perfetto. Infatti, quante volte l'avete sentito dire? Quante volte l'avete sentito dire nella Chiesa? E noi dobbiamo guardare a Gesù, non guardare agli uomini, guarda a Gesù. Ma non è così. Secondo quello che dice l'Apostolo Paolo, non è che la Chiesa ha soltanto l'esempio perfetto di Gesù. Ma qui Paolo, con grande franchezza, non so se l'avete notato, non sta dicendo a Timoteo: Timoteo, hai l'esempio di Gesù, guarda a lui, non guardare a me, io sono un uomo fallibile. Timoteo può dire: guarda me. Scusate, Paolo può dire: guarda me. Quello che ho fatto io è un esempio per te da seguire. Paolo presenta se stesso come un esempio da seguire, non gli dice semplicemente guarda Gesù, può dire in modo concreto guarda me, proprio come aveva fatto Pietro, guarda me con quello zoppo che stava, guarda noi con quello zoppo che stava alla porta del Tempio. E se vogliamo sperare che la nostra testimonianza cristiana continui, bisogna avere la stessa franchezza. Dobbiamo poter dire ai nostri vicini di casa, al nostro vicinato della chiesa, ai nisseni, a chiunque ci conosca davvero: vuoi sapere che cosa significa essere cristiani? Guarda Cristo, Redentore ed esempio perfetto, ma sebbene in modo più sfocato, sebbene in modo più imperfetto, guarda anche me, io sono un cristiano. Avete paura di dirlo? Paolo non aveva paura, poteva dirlo, e poteva dirlo con cognizione di causa, perché essenzialmente presenta a Timoteo la sua ubbidienza. Paolo era stato un uomo che aveva ubbidito a Dio In che cosa era stato un esempio? Beh, Paolo lo dice con chiarezza: segui il mio, tu hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze. Quello che ho fatto io, quello che mi è successo e come mi sono comportato io, così ti devi comportare tu, Timoteo. I teologi distinguono in Gesù la sua obbedienza attiva, la sua obbedienza passiva. È interessante, si parla dell'obbedienza attiva, cioè l'obbedienza ai vari comandamenti, tutte le cose che ha fatto e tutte le cose che Gesù ha subito, cioè alle quali si è sottoposto. Si parla della sua crocifissione come obbedienza passiva. Ora, in realtà in Cristo non c'è stata mai obbedienza passiva, anche quando lui era sulla croce avrebbe avuto tutta la potenza di scendere giù dalla croce. La sua obbedienza è sempre stata attiva. Noi, in noi probabilmente ha senso parlare di obbedienza passiva. Ci sono situazioni in cui non possiamo fare altro che, posso dire il famoso proverbio siciliano, calate iuncuca passa a china, cioè ci sono situazioni in cui non possiamo fare altro che abbassarci e dire non mi piace, non lo voglio, vorrei essere altrove, vorrei che non mi accadesse, però devo sopportare, così è. Questa è ubbidienza passiva, quando noi ubbidiamo con pazienza, sopportiamo le prove, le difficoltà. E Paolo è un esempio perfetto. Lui non solo fa quello che Dio gli dice di fare, evangelizza, predica, annuncia il Vangelo, ma è costante, ama, ma anche sopporta, sopporta le persecuzioni, sopporta le maldicenze, sopporta le critiche. Paolo dice: guarda me, io sono l'incarnazione di quello che deve essere un predicatore, un pastore, un servo di Dio, un cristiano. Come ho fatto io, fai anche tu. E non solo, non guardare soltanto me, ma guarda anche a tutti quelli che sono e che rispecchiano questi modelli. Altrove lo dice l'apostolo Paolo in Filippesi al capitolo 3, il versetto 17, dove esprime lo stesso pensiero riguardo all'importanza dell'esempio. In Filippesi 3,17 è scritto proprio così: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Quindi questo giustifica il fatto che la Chiesa deve sempre avere una memoria storica, che deve tenere in considerazione i conduttori delle generazioni passate, ma non solo. Noi non possiamo soltanto riferirci alla fede di Calvino, di Lutero, di Edwards, di Brainard o di altri, ma è necessario che ci siano uomini e donne di fede, viventi, che costituiscano in ogni generazione un buon esempio. Una chiesa deve essere fatta così. Nella nostra confessione di fede noi abbiamo una articolata dottrina della Chiesa. Sapete cosa dice la nostra confessione di fede riguardo a che genere di persone dovrebbero costituire la Chiesa locale? Dice che devono essere santi. Chi lo sa? Più forte. Visibili. Abbiamo santi visibili qua? Sì. Sì, noi siamo i santi visibili, perché siamo in carne e ossa, e se siamo in Cristo siamo santi. I santi visibili non sono quelli attaccati al muro, quelli dipinti dalla maestria degli uomini. I santi visibili sono quelli di carne e ossa. La Chiesa è costituita da santi visibili, non da santi invisibili. Ci sono, ma non si sa dove sono. Perché sono nel cielo, perché non ci sono più tra di noi, oppure perché si trovano di qua e di là, dispersi in questa e in quella Chiesa. Le Chiese sono costituite da santi visibili, ai santi che sono a Corinto, ai santi che sono a Colosse, ai santi che sono a Caltanissetta, a Roma. Quindi noi dobbiamo seguire questi modelli e dobbiamo essere noi stessi sale, luce, dobbiamo essere questi modelli. Ci sono vari altri testi, ma li considereremo in seguito. Quindi la vera autorevolezza di un cristiano sta proprio nel suo esempio di coerenza, di disinteresse, di onestà, di laboriosità. E Paolo continua così, e sarò molto più veloce adesso in questa seconda parte, la voglio però mettere davanti a voi affinché poi facciate delle ricerche. Che cosa succede a chi si comporta così? Cioè Paolo dice: tu devi seguire il mio esempio. E poi cosa promette a Timoteo? Se tu segui il mio esempio non avrai mai una malattia, neanche niente, un raffreddore, un'influenza. Oggi vedevo un video di un certo predicatore, uno dei falsi profeti del nostro tempo, Benny Hinn, che diceva: io non ho mai avuto una malattia, non mi ammalo mai, in un'occasione. Poi lo hanno ripreso in un'altra occasione in cui diceva: sono stato male come un cane malato, addirittura lui stesso, la sua stessa. E c'è gente che dice così, no? Se servi Cristo avrai i soldi, i tuoi debiti se ne andranno, non sarai mai malato, sarai sempre benedetto, o cose di questo genere. Paolo sta dicendo questo a Timoteo: se segui l'esempio di Cristo, se segui il mio esempio, cosa ti succederà? Cosa succede ai veri cristiani? Avranno sempre vittoria o avranno sempre sofferenze? Leggiamolo, Seconda Timoteo 3. Prima di tutto gli dice Paolo: tu mi hai seguito, hai visto e sai le cose che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Ora, qui dobbiamo conoscere il capitolo 14 degli Atti degli Apostoli per capire cosa vuole dire Paolo, ma anche se non lo conoscete, lasciate che ve lo dica velocemente, poi lo potete sempre leggere. Prima di tutto Paolo sta dicendo: se tu segui il mio esempio, la prima cosa che succederà è che conoscerai una certa misura di benedizione e di successo nella vita. Sì, qui Paolo parla di quello che è accaduto ad Antiochia, e se sapete bene cos'è accaduto ad Antiochia in Atti capitolo 14, dice che quando Barnaba e Paolo arrivarono ad Antiochia, parlarono in modo tale, dal versetto 1, qua sta parlando di Antiochia di Pisidia, parlarono in modo tale che una gran folla di giudei e di greci credette. Cioè, in altri termini, noi sappiamo quante volte Paolo è stato rifiutato, ma lui qui sta parlando anche di un livello di successo. Cioè, la vita cristiana è sicuramente una vita benedetta da Dio. Timoteo doveva ricordare l'efficacia della parola predicata affinché non si scoraggiasse. Questa è una delle cose che accade a coloro che predicano il Vangelo. Io sono da 25 anni e più, diciamo anche di più di 25 anni, sono da quasi, siamo arrivati qui nel 1994, fatevi i conti. Sì, 25 anni quest'anno, Stavo pensando a Caltanissetta. Oh, avrei preferito avere una chiesa di 2000 persone a Caltanissetta, no? E a volte, pensando a quello che è successo in questi anni, le lotte, le difficoltà, no, pensiamo a quanta gente è venuta nella nostra chiesa e quanta gente è andata via dalla nostra chiesa. Alcuni perfino in polemica. Mi domando, ve lo confesso a volte, ma la mia vita e il mio ministero si può definire, si possono definire una vita e un ministero di successo? A me piacerebbe, insomma, una chiesa come quella che ha edificato Spurgeon o altri, no? Ma il successo da che cosa è determinato? Io credo che sì, sicuramente non passerò alla storia come un predicatore di successo, però credo che il successo sia il fatto che anche attraverso il mio debole e imperfetto servizio, persone come voi sono state portate avanti, incoraggiate, esortate, istruite e stanno perseverando. Una dose di successo. Se davvero Paolo poteva dire che i filippesi erano l'allegrezza e la corona sua, certamente la mia corona non sarà fatta di tante pietre preziose, ma non sarà completamente spoglia nel giorno del Signore, se Dio mi dà grazia col suo aiuto di essere fedele. Sì, la vita cristiana vissuta fedelmente avrà una misura di successo. La vita cristiana non è solo spine e triboli, ma è anche spine e triboli, anche persecuzioni. L'apostolo lo diceva: tu hai visto, hai seguito, e sappi che i veri cristiani conosceranno anche persecuzioni. Sai quello che mi è successo. Da chi fu perseguitato Paolo? Paolo fu perseguitato dai giudei, da religiosi, bigotti, gente che avrebbe dovuto apprezzare la sua predicazione ma che non lo fece, e da pagani. Guardate in Atti 14 dal versetto 2 in poi. Paolo fu, il mondo si coalizzò contro Cristo e poi anche contro Paolo. Paolo fu cacciato, fu lapidato, leggetelo sempre in Atti 14. E così sarà anche per noi. Chiunque vuole vivere piamente in Cristo sarà con Lui perseguitato. In altri termini, avrete la vostra dose di sofferenze. Ma non solo, vedrete anche Dio all'opera nella vostra vita. Una cosa straordinaria, bellissima, che io leggo in questo capitolo è che questa parola che dice Paolo, versetto 11, sai quali persecuzioni ho sopportato? E il Signore mi ha liberato da tutte. Leggete Atti 14. Lo portano fuori dalla città, lo pigliano a pietrate, lo lapidano e poi pensano che sia morto e lo lasciano lì come un cane morto, come si lascia un cane morto, in mezzo alla strada. Ma Paolo non è morto, si rialza, entra in città. Dove lo troviamo un paio di giorni dopo? Altrove, a predicare il Vangelo. Che uomo! Chi lo animava, quest'uomo? Il Signore mi ha liberato da tutte. Cosa significa la liberazione di Dio? La liberazione di Dio non significa che non avremo un graffio, che non avremo sofferenze, ma che sopravviveremo, che persevereremo. Paolo, sebbene ha avuto tante prove, non ha perso lo zelo, non ha perso la gioia, non ha perso l'entusiasmo di servire il Signore. Questa è una grande tentazione per ciascuno di noi. Nel desiderio che abbiamo di essere fedeli, serviremo. E nel servire saremo delusi. E nell'essere delusi possiamo perdere lo zelo. Ma Paolo dice no. Il Signore mi ha liberato da tutte queste prove, non nel senso che non ho sofferto, ma nel senso che la mia fede non è rimasta intaccata, ho continuato, ho perseverato. E l'ultima cosa che capiterà a quelli che servono il Signore, con questo ho finito anch'io, è che vedranno e osserveranno che Dio li vendicherà, che Dio li difenderà. che Dio farà risplendere la loro luce e mostrerà la loro giustizia. Dio è un vendicatore, perché il Signore ci libera, permette le prove, ma sono gli uomini malvagi e gli impostori che andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. In altri termini, Dio mostrerà la differenza che c'è tra chi lo serve e chi non lo serve, tra i veri servi di Dio e i fasulli mestieranti della religione. Lo mostrerà. L'ubbidienza ai comandamenti di Dio e la pazienza nelle persecuzioni e nelle sofferenze non saranno mai privi di retribuzione, perché la Scrittura ci esorta a non fare le nostre vendette, ma non ci dice che noi soccomberemo. A soccombere saranno i nostri nemici. I nostri nemici cadranno. Loro finiranno male. Noi saremo vendicati da Dio. Stamattina nella mia mente, nelle mie meditazioni mattutine, pensavo alla promessa che il Signore fece ad Adamo ed Eva, che era allo stesso tempo una minaccia per il serpente. Verrà la progenie della donna e questa progenie ti schiaccerà il capo. Il serpente è stato sconfitto. E ho pensato a quante volte nella Bibbia Satana è stato sconfitto. Satana è stato sconfitto e sarà sconfitto. E se leggiamo il capitolo 12 dell'Apocalisse, si vedono i vari tentativi di Satana di distruggere il popolo di Dio, ma non ci riesce, non ci riesce, non ci riesce, fino a quando, come dice l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani, presto il Signore schiaccerà sotto i vostri piedi il diavolo. Lui lo schiaccerà. Noi saremo vendicati da Dio. Allora, io ho concluso e voglio dire due o tre cose giusto per lasciarvi con una spinta. Prima di tutto, cos'è che rende la nostra Chiesa o che può rendere la nostra Chiesa una Chiesa veramente efficace nella testimonianza cristiana? Due cose: la fedeltà del messaggio, il Vangelo che predichiamo, ma anche il modo in cui noi viviamo. Se tra di noi ci sono dei bugiardi, dei pigri, degli adulteri, delle persone che si mettono alle spalle la legge di Dio, delle persone disamorate, degli avidi, degli avari, degli ubriaconi, dei mangioni, se ci sono delle persone che vivono solo nominalmente da cristiani, ma poi semplicemente per saziare il proprio ego, vivono per contemplare se stessi. Questa generazione di narcisisti, com'è quella canzone, quella dei selfie lì, com'è? Siamo là, com'è il titolo? L'esercito del selfie. Questo, contemplo me stesso. E cos'è il selfie? Mi guardo quanto sono bello. Ho pensato che tra le tante tentazioni che posso avere, questa proprio ce l'ho. Guardandomi allo specchio dico, la tentazione di Narciso che si guarda allo specchio e si innamora di quell'immagine, nel mio caso non ci può essere. Però è così. Fratelli, no, noi dobbiamo amare Dio e il prossimo davvero e impegnarci, così la nostra Chiesa sarà credibile. In secondo luogo, vi faccio una domanda: quando è che avete letto l'ultima biografia di un cristiano o di una cristiana? Se c'è qualcuno tra di noi che non ne ha mai letto nessuno, si dovrebbe vergognare, e dopo la vergogna ravvedersi E come premio del ravvedimento ve ne regaliamo tre oggi. Perciò Giovanni, io spero che ci sia qualche confessione adesso. Ma dobbiamo leggere le biografie degli uomini di Dio. Ne stiamo pubblicando una, giorni sarà disponibile, la vita di Susanna Spurgeon, la moglie di Charles Spurgeon. Leggete le biografie, quelle brevi, quelle lunghe, quelle di 500 pagine. La mia vita è stata cambiata dalla biografia di 1200 pagine di George Whitefield, ma mica è necessario che dovete leggere una cosa del genere. Ce ne sono di molto brevi, quelle scritte da John Piper su Agostino, Lutero e tanti altri. Leggete le biografie, esempi di fede che ci stimolano e ci fanno vedere quanto siamo difettosi. Impariamo dagli altri, prendiamo sul serio un proverbio che magari abbiamo letto tante volte. Ve lo leggo ancora una volta, meditatelo oggi. Proverbi 13:20: chi va coi saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Dimmi con chi te la fai e ti dirò chi sei. Ragazzi, lo dico a ragazze, lo dico a voi, voi due là dentro, se ci sono. Chi va coi saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Fate attenzione a con chi ve la fate. Pagate le spese, ma fatevela con chi è migliore di voi. E l'ubbidienza e la pazienza ci rendono simili a Cristo, e sono entrambi importanti questi aspetti. Noi tendiamo a credere che uno aspetto dell'ubbidienza attiva sia più importante di quella passiva, ma non è così. Le prove e le tentazioni sono necessarie nella nostra vita. Ci sono cose che noi non impareremo mai fino a quando non siamo distesi sul letto, fino a quando non dobbiamo lottare col senso della precarietà della nostra vita, fino a quando non avremo paura che siamo sul punto di morire, o quando non avremo la forza di alzarci al mattino, o quando tutto il nostro corpo sarà coperto di dolori e di sofferenza. Ci sono lezioni che quando siamo in buona salute non impariamo. E benedetto sia il Signore quando ci costringe anche a questo genere di sofferenze. Non sono desiderabili, non dobbiamo chiederle, ma dobbiamo accettarle nella fiducia che Romani 8:28 si compirà: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. E infine ricordiamoci, la prova non dura per sempre e la liberazione sarà tanto più dolce quanto più è aspra la prova e la lotta. E che noi in che tempo viviamo oggi? Vi saluto anch'io con le parole del saluto dell'Apostolo Giovanni dall'isola di Patmos. Giovanni alle sette chiese dell'Asia, guardate cosa dice: io Giovanni, vostro fratello, compagno e anche vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza che sono in Gesù. Questa è la tua vita. È tribolazione, ma è anche regno, è vittoria, è partecipazione al dominio di Cristo. Ed è anche costanza, è pazienza, è necessaria la perseveranza in Cristo Gesù. Guardiamo ai buoni esempi. Dio ci darà la vittoria finale. Amen. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per Cristo Gesù. Signore, quanto è buono, quanto è grande, quanto è meraviglioso il nostro Redentore. Colui che ha ubbidito perfettamente alla legge, che noi non avremmo mai potuto mettere in pratica. Colui che ti ha servito dal primo vagito fino all'ultimo alito della sua vita, che ha dato il proprio sangue per la nostra salvezza, che è morto per ubbidire e pagare il prezzo del riscatto. Grazie per Cristo Gesù, nostro Redentore, e grazie per Cristo Gesù, nostro esempio perfetto, che non ci lascia nella confusione riguardo a come dobbiamo vivere, riguardo alla nostra esperienza cristiana, che ci promette un grado di vittoria e un grado di sofferenza, ma ci promette anche la vendetta di Dio sui nostri nemici. Concedici, o Signore, di camminare nell'umiltà e nella mansuetudine e di seguire l'esempio di quelli che ti hanno servito con fedeltà. Abbi pietà di noi, Signore, perdonaci e concedici di andare avanti. Te lo chiediamo nel nome suo benedetto. Amen.